Dopo il debutto omonimo del 2013 e Translunaggio, nuovi tributi al rock progressivo del 2018, sono tornati gli Aurora Lunare da Livorno con Terzo Luogo. L'etichetta che li produce è l'ottima Lizard di Loris Furlan, terzo luogo come luogo dove riflettere, dove rifugiarsi per stare bene nel frattempo dove si è in equidistanza tra bene e male. E ne parliamo con Mauro Pini, voce del gruppo. Bentrovato, Mauro.
Ciao Francesca, grazie, un saluto dello spazio concessoci, grazie a te e un salutone a tutti
Grazie.
i radio web ascoltatori.
Va bene. Ecco, a 10 anni, diciamo, dal vostro episodio con questo gruppo che poi è
Sì.
diventato quartetto. Ti
Sì.
chiedo, avete capito, debba avere una vostra canzone perché possiate considerarla vostra, appunto, degli Aurora Lunare?
Sì. Dunque, dobbiamo fare necessariamente un passo indietro, nel senso che noi in effetti siamo approdati all'album omonimo del 2013, appunto del tardo 2013. In realtà il gruppo, come insomma si può vedere anche dal sito, origina negli anni 70, noi da ragazzi nei tardi anni 70. In un periodo in cui il progressive, che è un pochino la nostra, come dire, il nostro filone in cui ci riconosciamo, sentivamo da ragazzi tutti il grande prog nazionale e internazionale dei primi anni 70, un po' stata la culla del genere, che allora non si chiamava prog, è stata diciamo, una definizione venuta più tardi. Quindi abbiamo fatto tutta una serie di esperienze, soprattutto dal vivo, di apertura a concerti. Poi i primi anni 80, quindi facevamo già, diciamo, un genere piuttosto complesso per il periodo, molto controtendenza, perché nella seconda metà dei 70 andava un pochino, diciamo, era un po' in fase calante per poi tornare decenni dopo, diciamo, la parentesi del punk, della dance, degli anni 80, no? E quindi ci siamo riformati piano piano in vecchiaia, e unendo anche un'altra forza giovane, e quindi siamo approdati a fare questo disco che in realtà nel 2013, diciamo, conteneva brani nostri, anche nuovi, però che traggono, per così dire, la matrice ispirativa di quegli anni lì. Abbiamo avuto la fortuna, diciamo, l'onore, perché siamo anche, come dire, stati valorizzati in maniera ottimale da un'etichetta indipendente, e quindi da lì abbiamo, diciamo, fatto il disco del 2013, che unisce un pochino, perlomeno l'intenzione è quella di unire il passato e il presente, no? Poi da lì, come hai detto giustamente, hai ricordato, c'è la parentesi che, come nel frattempo noi prima del 2013 avevamo fatto tutta una serie di cover, diciamo così, di tribute, partecipato a una serie di tribute, quindi abbiamo deciso di riunire questi tribute con degli inediti, sempre di tributi, in Translunaggio, che è un po' un album di passaggio, che, ecco, dove di brani nostri non ce ne sono, però è come dire, abbiamo riunito le esperienze, un po' un tributo a alcuni dei grandi gruppi che ci hanno, come dire, sono stati i nostri riferimenti. E poi, altra lunga parentesi, abbiamo, così dire, ci siamo messi lì, nonostante tutte le difficoltà, che abitiamo in parti diverse dell'Italia, ricomposto nuovi brani, e qui ecco il nuovo terzo luogo. Insomma, siamo arrivati lì.
Ecco.
Dopo
Bene,
tanto ci siamo arrivati al terzo
bene.
luogo.
E da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Scusami, la canzone?
La prima canzone completata, da dove inizia il
Eh
disco?
beh, senti, in realtà, come dire, abbiamo composto un pochettino, un po', come dire, a scultura, cioè abbiamo avviato un po' varie pietre, no? Con lo scalpello, dati dei colpi in qua e là, e poi li abbiamo affinati un po' contemporaneamente. Sicuramente il nostro, come dire, compositore, ispiratore principale è Luciano Tonetti, che anche lui è uno storico, con cui siamo cresciuti musicalmente e non solo insieme, da ragazzi, quindi poi i brani sono stati, chiaramente abbiamo contribuito tutti, però quello che ha arrangiato, disposto diciamo, l'impasto sonoro, arrangiamenti anche generali è Stefano Onorati, e quindi ecco, si parte da Oltre la fredda aurora, che fosse stato alla sua domanda, diciamo sarei incerto tra quello e Alla fine del niente, che è quello
Ah,
che chiude l'album, no? Che dovrebbe essere, poteva essere una suite, magari un domani ci potrebbe anche venire l'idea, chissà, magari di riprenderlo, perché. E poi, vabbè, si chiude. Quindi ecco, diciamo che l'ultimo posso dire è stata Vana Profezia, se ricordo bene. Il resto nascono un pochino insieme, ecco, forse con
ok.
questi due un pochino.
Va bene, sì, il disco appunto inizia con Oltre la fredda aurora, con i
Sì.
synth, le tastiere che creano questo tappeto ispido con degli aculei dove la chitarra si erge melodiosa, e l'arrivo della voce annuncia la consapevolezza di questo nuovo stato, e si ripensa a ciò che è stato dentro, un sentire tra realtà e sogno, e poi si viene quasi inghiottiti dalla fine, con la batteria che scioglie i nodi,
Sì.
magnifica la strada con tutti gli altri strumenti assieme. Come è
Sì.
venuta fuori? Se vuoi raccontarci qualche aneddoto.
Sì, dunque, anche lì è frutto di un lavoro sofferto e collegiale, nel senso che, sai, abitando in parti diverse dell'Italia, poi c'è stato anche, non dimentichiamocelo, il periodo Covid di mezzo, che per certi aspetti, come dire, no, questo stop forzato ha, come dire, anche un po' paradossalmente ispirato anche la creatività, nel senso che ognuno un pochino più all'interno della sua realtà, poi ci scambiavamo, diciamo, le varie idee, e poi sì, Oltre la fredda aurora è un po' il brano di, vorrebbe essere una specie di intro, cioè per noi le tastiere hanno sempre avuto un po' la parte dominante, poi ci siamo avvalsi, come avrai visto, nella collaborazione, in realtà è entrato, cioè, a tutti gli effetti, è un pochino dei nostri, anche se lui poi ha avuto tutta una carriera, Alessandro Corvaglia, che oltre ad essere insomma, io lo stimo come uno dei grandi vocalist del prog italiano, e non solo, ha una carriera piuttosto importante anche nel progressive nazionale. In realtà Alessandro fin da ragazzo, insomma, c'è stato vicino a noi, ha partecipato ad altri nostri lavori, e qui anche secondo noi questi brani erano molto adatti anche alla sua voce rispetto alla mia, che insomma abbiamo cercato di integrare tutte e due, e quindi parte lui, poi anche c'è, da un punto di vista vocale, c'è diciamo, l'aiuto di Raffaella Izzo, che come vocalista femminile ha dato un pochino quel tocco che secondo noi è stata un po' mancava, e quindi insomma abbiamo cercato di, sì, un'atmosfera, sì, abbastanza cupa, che però insomma lascia un po' spazio di apertura, come tutto il disco, un pochino a luce e ombre, come secondo noi è un po' una fotografia dell'esistenza in generale, un po' attuale, no? Poi è come Oltre l'eterno varco, abbiamo tutti dei passaggi importanti, dei momenti di buio con cui confrontarsi, insomma.
Certo, poi c'è la vita sfiorata in una cornice che non riesce a essere a fuoco, è come se si vagasse per trovare il proprio posto, c'è questa
Sì.
morbidezza dei synth con il basso elettrico che apre
Sì.
allo sconforto di sapersi perduti, come prosegue
Sì.
appunto.
Sì, mi ritrovo in questa descrizione, perché in realtà, sai, al di là di per carità, di proporre soluzioni, insomma, in realtà secondo noi la musica deve aprire degli interrogativi, aprire degli spazi che poi sono spazi tutto sommato da scoprire, che ogni ascoltatore ovviamente ci mette del suo. Ci mette del suo, lasciando aperti spazi, in realtà in mancanza di risposte, in questo caso con un'atmosfera piuttosto leggera rispetto ad altri brani più chiusi. Abbiamo sentito anche parafollia, no? Che forse è il momento più, magari poi ci arriverai, non lo so, un momento più divergente un pochino, no? Che vorrebbe riprendere a grandi linee un po' la tradizione di sperimentazione che c'è un pochino, c'è sempre attratto negli anni 70, quando allora veramente si facevano cose contro di sperimentazione. Ora, però guarda, c'è tuttora questa corrente, che è l'alt rock, insomma, ci sono tuttora anche le stesse etichette, e quindi questo è abbiamo, come dire, un collage dove abbiamo cercato di inserire tutti i vari momenti, lasciando possibilmente aperti dei campi
Bella, questo
all'ascoltatore, non certo a noi, perché una volta, guarda, non mi ricordo chi l'ha detto, ma forse più di un artista, che una volta che il disco è uscito, in realtà non è più di chi lo fa, ma è di chi l'ascolta, mi sembra giusto, perché
grande verità.
ognuno ci mette quello che sente, insomma.
Ok, poi c'è l'Eterno Varco, la batteria, il basso elettrico, insomma il piano e la chitarra elettrica in questo flusso imponente che preannuncia ciò che chiarirà la voce, appunto la voce. E in seconda battuta la voce del male, quasi beffarda, si rivela e così si mettono da parte possibili speranze iniziali di trovare una
Già,
nuova via.
già, è proprio così. Non so se avevi finito, Francesca. Hai finito
Come?
di dire, va bene? Cioè,
Sì, appunto.
hai lasciato la parola. Sì, perché a volte ho la linea che non sento benissimo. Comunque, ora va bene. Sì, sai, abbiamo un pochino tutti dei momenti nella vita, ci passiamo, in cui dobbiamo passare delle prove, dei varchi micidiali, no? Che a volte ci si lascia anche le gambe e si rimane impantanati, no? In tutte queste sfide che la vita ci dà, positive, ma sappiamo anche negative, perché al di là di una narrazione naïf, insomma, la profondità dell'esistenza che ci attende non è certo fra le più, come dire, in carrozza, no? Solitamente. Per cui, ecco, vorrebbe riprodurre questi passaggi un po' di ponti difficili, queste vie strette, che può capitare di tutto, e anche il confronto con questa voce, no? Che è cattiva, che dice che non si aprirà. Tutti abbiamo una sorta, come dire, di negatività che a un certo punto ci fa sembrare le cose senza soluzioni, però in realtà sta a noi, no? Cercare il passaggio stretto, è un po' come il nostro divin poeta, che anche nel momento peggiore ha trovato, no? La scappatoia e uscì a rivedere le stelle. Ora, per carità, cioè, stando lontani da simili altezze letterarie, però ci sono questi temi esistenziali che si ripropongono come i vari
Certo.
passaggi, no?
Bene, bene, poi c'è il terzo luogo, appunto la title track con le due voci ospiti, Alessandro Corbaglia e Raffaella Izzo, che duettano per onorare la consapevolezza di quel che accade, prendendosi tutte le colpe e ribadendo l'assenza di speranza, con il flauto traverso di Gianluca Milanese, altro ospite, ed entra di soppiatto mentre si cerca di accogliere appunto la notizia drammatica costruita con pathos dal piano, il basso elettrico, la batteria, insomma, come è venuta fuori?
Sì, dunque, ti ripeto, ho la linea che a volte fa cilecca. Di quale brano stai parlando?
Terzo luogo, la title track.
Terzo luogo, sì, terzo luogo, sì, m'era forse, m'era, aveva avuto uno spazio bianco nel titolo, sì, quindi stai seguendo la progressione del disco. Terzo luogo, sì, è un po' il brano che dà il titolo all'album, che in realtà potrebbe avere anche degli aspetti del concept album. Di fatto, se segui i testi di Luciano Tonetti, molto ben curati, un po' a tono, come dire, che i testi hanno un po' una linea di continuità con il disco precedente, no? Con quello del 2013. Sì, e beh, qui in effetti è un po' il momento della massima incertezza, perché su questo terzo luogo entra appunto il flauto di Gianluca Milanese, che anche questo è, anche Gianluca, un altro un amico e un bravissimo musicista che abbiamo l'onore di aver ospitato anche in dischi precedenti. Lui ha tutta una serie, fa tutta una serie di esperienze in sue band dal vivo, studio in vari generi. In terzo luogo, vorrebbe essere un po' un momento dell'incertezza, nel senso che questo terzo luogo è luogo di verità, ma può essere anche luogo di falsità, quindi è un po' un terreno da scoprire, altro rispetto ai binari che la vita, rispetto ai binari obbligati, no? Che noi dobbiamo guardare bene, di seguire dei percorsi fissi che non sono nostri. Tutto sommato la sfida di ognuno di noi è quella di ci muoviamo all'interno di binari, di aspettative relazionali, sociali, però all'interno di questo occorre trovare dei propri spazi, no? La propria via, un luogo anche non definito, ma scoprire. Perché credo che la gioia della scoperta sia una delle cose, insomma, che Homo sapiens abbia avuto da tempi immemorabili, e guai a chi ce la toglie, eh? Magari con l'illusione di trasformarci in qualche essere più, come dire, più cibernetico che non umano, insomma. Siamo troppo vecchi per aderire a queste utopie.
Ma poi c'è parafollia che nominavi prima, che è come il sentimento dell'ossessione che gira
Sì,
attorno prima sullo
sì.
stesso punto e poi divaga con questi piccoli turbamenti che
Sì.
sembrano pungerti sulle ferite aperte, come è venuta fuori.
Eh sì, parafollia l'accennavo, è un po', vorrebbe riprendere l'eredità di questi più momenti, come dire, di contrari a quelli che sono gli spazi armonici, melodici, tranquilli, no? Perché, sai, in realtà la musica è un campo talmente vasto che secondo noi c'è la possibilità, tutti i generi naturalmente, ognuno nel suo specifico, di rappresentare potenzialmente tutte le emozioni umane, tutti i vissuti umani. Nell'esperienza umana c'è il vissuto positivo, negativo, l'emozione positiva, l'emozione invece che del dolore che fa male, e anche l'aspetto non razionale, perché la vita non è solo razionalità. E in musica, niente, credo che per noi sia importante che preveda anche questi momenti in cui si stacca dalla razionalità e ci si lascia andare a queste trame un pochino meno, un po' più di contrasto, no? E che questo è un po' anche, sì, giustamente dice ossessiva, perché in realtà il ritmo è abbastanza martellante, sì, ossessivo. In realtà può anche creare delle sensazioni lì per lì piacevoli, spiacevoli. Io ho presente anche la sperimentazione, insomma, non era, diciamo, non evocava solo momenti, però erano anche stati, come dire, stati divergenti che però poi potrebbero portare a un'apertura, perché bisogna confrontarsi anche con certe dimensioni, non è che possiamo pensare, insomma, di incontrare solo aspetti lisci, insomma.
Certo. Ecco, qui c'è la fine del niente con la batteria, il basso e il piano, si costruisce la strada della rassegnazione, l'inevitabile, e si guardano da lontano gli ultimi momenti, ormai ha senso solo ciò che è stato, come è venuta fuori.
Sì, ha senso ciò che è stato, però tutto sommato è vero che qui c'è un pochino come dire, la componente nihilista, no? Questi momenti in cui c'è la sensazione di rimanere con un pugno di mosche in mano, di aver fatto un percorso magari lungo e poi boh, ci si interroga di fronte ai grandi temi della vita, no? Ai grandi temi dell'esistenza, e quindi che cosa ne sarà? Dove vado? No? Cioè, cosa ho realizzato a questo punto? Ci sono questi momenti un po' di. E c'è questa possibilità che in realtà si rimanga un po' con il classico pugno di mosche, però a vedere bene il testo e anche la musica non è necessariamente, non deve andare necessariamente così, altrimenti sarebbe una prospettiva veramente nichilista e disperante, ma in questo passaggio è opportuno, necessario trovare proprio una fine che non sia un niente. Pure in questo, come dire, in questo tema di, direi, insomma, un pessimismo cosmico, forse è troppo, ma insomma questo tema un po' malinconico, realista, però occorre trovare, no, questi momenti, no, anche nella propria esperienza di gioia che ci sono, e occorre ripartire perché la profezia non sia vana.
Invece, vana profezia, comunque arriva nel finale, insomma, con il piano dalla melodia soave. Si viene come accompagnati al momento dell'attraversamento di quel valico e così insomma tutto si fa più evanescente e in finale un sobbalzo luccicante per portare con sé qualche attimo di vita vissuta, ma anche quelli poi verranno dimenticati, come è venuta fuori.
Sì, è venuto fuori perché quello vorrebbe essere un momento in cui diciamo, le bocce si fermano, no? In cui fatto questo viaggio, giunti alla fine con, sì, con un senso di difficoltà, ma anche con un'apertura alla possibilità del nuovo, e a questo punto sì, ci si può accorgere che le profezie che spesso si fanno sono vane, nel senso che spesso, sai, anche lì, no? L'interpretazione a più livelli del testo, il testo vuole essere. Giustamente vuole aprire possibilità interpretative, non avere un unico binario, né per slogan né per messaggi particolari, ma vuole, come dire, cercare di aprire dei mondi con la musica, perlomeno questo è il nostro auspicio, poi se ci riusciamo o no ce lo deve dire chi l'ascolta. Quindi da lì spesso noi ci facciamo molte idee, molte aspettative, no? Molte profezie che magari uno si immagina quello, quell'altro, dà delle sentenze che poi scopri che in realtà non è così, insomma, la realtà è ben diversa da quella che aveva magari profetizzato, no? Anche se devo dire, poi sta facendo un salto, che nella letteratura ci sono dei personaggi anche nella nostra storia di letteratura che hanno previsto quello che poi. Ma non in senso, come dire, magico, ma anche in senso proprio letterario, anche la realtà sociale, valoriale, politica, questo l'hanno comunque previsto prima. Quindi non sempre la profezia è vana, ma spesso certe aspettative che ci facciamo, insomma, bisogna starci attenti perché spesso si può inseguire anche delle cose che si allontanano poi da come va la vita, da come vanno le
Anzi.
cose, che ahimè, o anche necessariamente siamo chiamati ad affrontare quello che ci si presenta, non è che le cose ci vanno come si vorrebbe, ci piacerebbe, ma non è così.
Però il 90% è come affronti le cose, il 10% è come le vivi, insomma.
Sì.
Ok,
Sai,
allora.
come si dice, no? Quello che è importante non è tanto l'evento, oddio, l'evento ha un suo impatto anche di stress, perché è indubbio, no? Che un evento non è uguale all'altro da un punto di vista del significato generale e anche sociale, perché in una cultura un evento ha un significato, in un'altra c'è un altro, però è anche vero che quello che poi determina diciamo così, la reazione funzionale o meno è come viviamo noi questo evento. Lo viviamo come una catastrofe, come magari un evento negativo da cui trarre delle opportunità? Boh, questo
Qual è la
è
differenza?
molto. Eh sì, è un po' questo elemento soggettivo che fa la differenza. Francesca, io se è possibile. Volevo citare anche quelli che non abbiamo citato, che hanno
Infatti,
contribuito alla.
guarda, te lo farei vedere. La
Sì,
prossima domanda è
vai pure te,
chi ha
vai te,
suonato il
sì,
disco
dammi.
assieme
Sì, sì.
a voi tra quelli che non abbiamo nominato? Guarda, siamo
Sì, sì,
sincronizzati.
sì, sì. No,
Sì, allora, dimmi pure.
se no poi le devo rendere conto,
No,
capito? E quindi mi sto, come
è
dire,
proprio,
preparando
sei
a
stato
una bella
fantastico, proprio, siamo proprio in
ritrovata qui.
sintonia, era proprio la prossima domanda. Dimmi pure, allora, chi è che
Allora,
non hai
ti
nominato?
dico io o dici tu, come preferisci?
No, no, dillo tu.
Allora, vediamo se riesco a dimenticarne qualcuno, così faccio una bella frittata. Allora, abbiamo detto, dunque, in formazione abbiamo citato Luciano, Tonetti, basso, composizioni, chitarra, Marco Santinelli, il nostro, lo chiamiamo metronomo lunare, perché il batterista, insomma, lui è già storico, cioè, negli anni 70, come dire, sì, tardi anni 70, il nucleo storico, proprio storico originario, io, Mauro Pini, voce, e poi appunto abbiamo citato Alessandro Corvaglia e Raffaella Izzo, voce.
Ok.
Poi abbiamo detto Stefano Norati, tastiere, chitarre, arrangiamenti, diciamo aspetti tecnici, mixing ed altro. Poi anche lì collaborazione abbiamo detto Gianluca Milanese, Giuseppe Tonetti, che è fratello di Luciano, anche lui ci ha dato presente in altri dischi, ci ha dato un'ottima collaborazione, perché lui viene da un retroterra qualcosa più di noi, quindi viene da un retroterra, ha vissuto proprio attivamente come
Sì.
attività musicale anche il passaggio agli anni dal 60-70, dal beat al prog, con delle esperienze significative, quindi anche lui ha dato un ottimo contributo come, diciamo, strumenti a corda. E poi Graziano Di Sacco, anche lui è un altro storico del gruppo. Lui all'epoca, diciamo, si interessava dell'aspetto tecnico, proprio tecnico del suono, all'epoca, quando facevamo più che altro esperienze dal vivo di apertura a concerti, cioè concerti nostri, concerti tributo e cose varie, e lui ha curato l'aspetto video, ecco. Vediamo se
Ecco,
sono riuscito a
bene.
dimenticarmi qualcuno.
No,
Beh,
va
insomma,
bene.
ovviamente non possiamo non ringraziare quello che hai citato
Doris,
tu.
certo.
Sì, noi siamo veramente grati a queste, a Loris, alla Inside Records e altre etichette che hanno così motivazione e coraggio di proporre, insomma, percorsi che in Italia sappiamo che non viaggiano nei canali principali, quindi con
Certo,
tutte le
certo.
difficoltà, ma devo dire anche con tutti i vantaggi possibili, perché questo dà degli spazi di espressione che forse nella grande, come dire, musica commerciale, così tendenzialmente si tendono ad essercene meno, perché magari si tende più a obiettivi diversi, ecco, l'obiettivo
Certo, vabbè. E
magari
allora
poi, voglio
dico.
dire, chi riesce può trovarlo anche lì, però non è il percorso che, insomma, seguiamo noi, ecco.
Allora, il disco però dove e come è stato registrato?
Sì, il disco è stato registrato, diciamo, nostro Stefano Onorati ha curato tutta questa parte tecnica di registrazione, di mixing, di assemblamento dei suoni, in un suo, come dire, spazio personale, che ha la strumentazione. Poi da lì, tramite l'etichetta, è stato fatto il master, comunque è stato, diciamo così, in un luogo, ecco, curato da Stefano. Poi, una volta fatto ora spero di dire le cose che tecnicamente non sono ferrato, ma insomma è stato poi fatto il master attraverso, insomma, ovviamente l'etichetta, e da lì abbiamo scelto CD. Anche lì c'era la possibilità del vinile, ma insomma, vinile, se per carità, con tutti gli elogi possibili immaginabili del vinile, ma per ora abbiamo scelto di rimanere alla formula del CD. Poi
Ok.
mai dire mai, vediamo, insomma.
E invece chi ha curato la copertina del disco, del CD?
Sì, la copertina, al solito nostro Luciano Tonetti, che ha curato
Ecco.
l'artwork. Lui ha questa passione anche di dipingere, non certo da ora, ma da ragazzo. E quindi lui ha messo queste immagini un pochino oniriche, se permette, no? Queste immagini un po' così, che colorate, ma insomma ispirate che, insomma, vorrebbero essere in linea con i contenuti, perché Si ritiene che l'immagine abbia una sua importanza, spesso è una cosa sottovalutata, ma per esempio sto pensando, ecco, tanto per non fare nome di IS, ma per dirne uno, che sono uno, come dire, dei miei massimi miti, anche miti, no? Anche del genere. Ecco, per dire la musica degli S, per carità, per dire solo un nome, ma veramente chi più ne ha più ne metta, non era, cioè, è stata ben integrata e completata dalle magnifiche copertine di Roger Dean. Ecco, hai preso anche, poi ha lavorato anche, ha contribuito negli album con degli Hazard e qualcosa anche con l'Uriah Heep, se non sbaglio, e quindi, diciamo, la componente dell'immagine. Io quando vado a comprare un disco, che sono un appassionatissimo anche divoratore di dischi, voglio dire, l'immagine colpisce, non è una cosa che, insomma, che se ne può fare, insomma, sì. È una cosa molto, molto importante.
È importante, sì. E invece farete dei concerti di presentazione?
Mi sa che mi sono perso, ma ho avuto un altro spazietto vuoto.
Farete dei concerti per presentare questo disco?
Ahimè, tocchi un nervo scoperto. Questo purtroppo è un pochino il nostro, come dire, la lingua batte dove il dente duole. Purtroppo la situazione attuale non ci consente questa gioia, perché in realtà, come band negli anni 70, noi siamo nati, come dire, suonando molto dal vivo, anzi quasi esclusivamente dal vivo, e quindi magari registrandoci le cose così, come dire, internoste per risentirle, ma si parla della prima metà, cioè, anni 70, ma insomma, noi, voglio dire, non è che abbiamo avuto, più che altro siamo nati, si vede anche da curriculum, insomma, per i più curiosi, ma come un pochino tantissime band di allora, a parte quelle più grandi, ma soprattutto le band cosiddette underground suonavano molto, e noi quegli anni lì si suonava un po' da dove capitava. Sì. E però attualmente, ecco, però stavamo tutti nella stessa città.
Adesso che è Livorno.
Attualmente, come dire, riunire 5 città in parti d'Italia diverse, ti voglio, poi bisogna provare, perché il genere che facciamo non è un genere che te ti metti lì e, insomma, anche pur conoscendo i brani, poi il suono, c'è tutta una serie di cose, giustamente, occorre uno spazio, e quindi, insomma, diventa complicato. Ma senti, non mettiamo limiti alla provvidenza, al momento è così e poi vedremo.
ma poi sì, se vuoi lasciare allora i contatti per avere il disco, cosa bisogna fare?
Il disco si può trovare tramite i vari distributori che sono indicati dalla Lizard Records, che sono diversi, poi si può trovare anche in diversi store online, quindi credo anche nei negozi, ma insomma uno vede, il disco c'è nelle grandi distribuzioni che sono indicate anche nello stesso disco, nel sito della Lizard, ecco, nelle varie distribuzioni ci sono vari grandi canali di distribuzione, uno lo può acquistare direttamente, ecco.
Benissimo, ma avete delle canzoni da parte per il prossimo album?
Impotenzialmente sì, ma ancora di concreto è, come dire, è qualcosa in ebollizione che vedremo un po'. Ancora progetti ben definiti non ce ne sono, stiamo curando la promozione del disco, che ti assicuro impegna già quella, perché insomma abbiamo già avuto diverse richieste come interviste, recensioni, quindi stiamo curando un po' questo aspetto, che non è da poco, e poi vediamo, perché magari, come si dice nel disco, no, non si sa cosa succede domani.
Va bene, Mauro, allora sì, è stato un piacere, io ti auguro tanta buona musica ancora con gli Aurora Lunare.
Piacere è tutto mio, parlo anche a nome del gruppo, è stato il nostro, di tutti noi, ma chiaramente volevo ringraziare anche con non solo Loris Furlan, che è il coordinatore, ma tutto lo staff che c'è dietro, che insomma ha fatto un lavoro, e quindi diciamo così, l'opera è sempre la realizzazione è sempre frutto dell'opera di molte persone. Il piacere è stato nostro, mio, e ringrazio te personalmente e dell'interessamento, dello spazio e tutti gli ascoltatori.
Va bene, grazie. Allora, alla prossima.
Salutone, salutone a
Ciao.
tutti. Ciao, ciao,
Ciao.
ciao.